Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Eloquenzia. Oggi è il nostro terzo giorno del calendario dell'avvento letterario, quindi abbiamo una nuova finestra e entriamo dentro una nuova casa con una nuova luce accesa. E la scena di oggi inizia così. Sono così contenta che domani sia Natale perché avrò un sacco di regali. È una frase che potrebbe dire chiunque, una voce giovane, una felicità senza peso, ma dentro questa frase possiamo trovare tutto il Natale, c'è l'attesa, c'è il desiderio, c'è quella scintilla che almeno una volta nella vita abbiamo avuto anche noi la notte prima di Natale. E sempre in questo terzo giorno di calendario letterario ci porta da Giovanni Pascoli con una poesia che non alza mai la voce, ma arriva da lontano e arriva come un suono nella sera, le ciaramelle. Pascoli ci racconta il Natale come se lo stessimo sentendo ancora prima di vederlo, come una musica che scende dai colli come se fosse una promessa portata dal vento. Non ci sono luci abbaglianti, ci sono passi nella neve, zampogne lontane e case che aspettano. Non c'è folla, c'è un'attesa, un Natale che non esplode, ma si avvicina piano piano e mentre si avvicina, mentre arriva, ci insegna anche un'arte che ormai ad oggi è dimenticata, o stiamo dimenticando, che è l'arte di aspettare. Le ciaramelle di Giovanni Pascoli. Udii tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninne nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente. Hanno destata nei suoi tuguri tutta la buona, povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende il lume sotto la trave, sanno quei lumi d'ombre e di sbadiglio, di cauti passi, di voce grave. Le pie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe. Sembra la terra, prima di giorno, un piccoletto grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle paiono restare come in attesa. Ed ecco alzare le ciaramelle, il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce e passato pianger di nulla. O ciaramelle degli anni primi. Davanti il giorno, davanti il vero, orché le stelle sono là sublimi, consce del nostro breve mistero, che non so ancora si pensa al pane, che non ancora si accende il fuoco, prima del grido delle campane, fateci dunque piangere un poco. Non più di nulla, sì di qualcosa, di tante cose, ma il cuor lo vuole, quel pianto grande che poi riposa, quel grande dolore che poi non duole. Solo con le nuove pene sue vere vuol quei singulti senza ragione. Sul suo martoro, sul suo piacere, vuole quelle lacrime buone. Poi, con passo leggero, adesso invece entriamo nella casa di May Alcott. Questa volta non con le sorelle March, ma con una bambina dal cuore semplice e dagli occhi spalancati, Tilly. Il Natale di Tilly ci racconta un'attesa che non è fatta di grandi doni, ma di piccoli tremori, di desideri timidi e di uno stupore che nasce dalle cose più semplici. Tilly non aspetta miracoli e proprio per questo li riconosce quando arrivano. Nel sorriso di qualcuno, in una stanza calda, in un gesto che non costa nulla, eppure vale tutto. Sono così contenta che domani sia Natale perché avrò un sacco di regali, disse Kate, raggiante nell'attesa. Anch'io sono contenta, fece eco Bessie, benché non mi aspetti nessun regalo salvo un paio di muffole. Era il turno di Tilly e lei si meravigliò tutte con queste parole. Sono molto felice che domani sia Natale, anche se non avrò nessunissimo regalo. A esprimere questi sentimenti erano tre ragazze che scalpinavano da scuola verso casa e le parole di Tilly suscitarono nelle altre un sentimento di pietà. Kate e Bessie si domandarono come potesse parlare tanto allegramente ed essere così lieta sebbene fosse così povera da non ricevere neppure il più piccolo dei regali per il giorno di Natale. «Non vorresti trovare una borsa piena di denaro proprio qui sul sentiero?» domandò Kate, la ragazza che aveva previsto di ricevere un sacco di regali. «Magari, ma solo se potessi tenerli onestamente, è ovvio», disse Tilly, con gli occhi che brillavano a quel pensiero. «Che cosa compreresti?» chiese Bessie, strofinandosi le mani fredde, desiderando nel pensiero le sue muffole. «Ho già immaginato tutto», rispose Tilly. «Comperai un paio di grandi coperte calde, un carico di legna, uno scialle per mia madre e un paio di scarpe per me. Se ci fosse ancora qualcosa da spendere, regalerei a Bessie un cappello nuovo, in modo che lei non dovesse portare il vecchio felto di Ben». A quella frase le ragazze graziarono, ma Bessie tirò sull'orecchio il suo buffo cappello e disse che la ringraziava molto, ma che aveva preferito delle caramelle. «Guardiamo bene che forse troviamo un portafogli. Sotto Natale la gente va sempre in giro con del denaro. Come facciamo a sapere se qualcuno non ha perso il suo proprio qui, sul sentiero?» disse Kate. Così le ragazze continuarono lungo la strada coperta di neve, guardandosi attorno un po' sul serio, un po' scherzando. Improvvisamente Tilly fece un balzo in avanti ed esclamò a gran voce: «Eccolo, ho trovato un portafogli!» Kate e Bessie la seguirono alla svelta, ma bobbottarono deluse quando si accorsero che non era un portafoglio quello che avevano visto nella neve, ma solo un uccellino. Giaceva sulla neve con le ali aperte, dimenandosi appena, troppo debole per volare. Le sue zampette erano intirizzite dal freddo e gli occhi, un tempo luminosi, erano opachi per il dolore. Invece di un canto allegro, riusciva ad emettere solo un flebile cinguettio, di tanto in tanto, come se chiamasse aiuto. «Non è altro che uno stupido vecchio pettirosso, è roba da pazzi», strillò Kate, sedendosi per riposarsi su un ceppo d'albero lì vicino. «Io non lo toccherei nemmeno, una volta ne ho trovato uno e mi sono dovuto occupare di lui finché non è guarito. Ma l'ingrato volò via nel momento stesso in cui stette meglio», disse Bessie, infilandosi sotto lo scialle di Kate, portandosi le mani al mento per scaldarle. Tilly non aveva sentito una sola parola. «Povero uccellino», disse con una cantilena, «come sembri infelice e quanto devi essere contento di trovare qualcuno che ti viene incontro per aiutarti. Ti raccoglierò con delicatezza e ti porterò a casa da mamma. Non essere spaventato, piccolino, sono tua amica». Tilly si inginocchiò nella neve, accarezzò l'uccellino con la mano e con la più tenera compassione nel volto. Fu solo allora che si accorse che Kate e Bessie stavano ridendo. «Non vorrei fermarti per questo coso», la rimbrottarono. «Ora vieni via, continuiamo a cercare un portafogli prima che si faccia troppo buio e freddo». «Non vorrete lasciarlo qui a morire», gridò Tilly. «Preferisco questa creatura al denaro che potremmo trovare per strada. Alla fine dei conti, il portafoglio non sarebbe mio e io sarei solo tentata di tenermelo. Invece questo povero esserino mi sarà grato e mi vorrà bene per l'impegno che mi prendo. Grazie a Dio sono arrivata in tempo». Sollevando delicatamente l'uccellino, Tilly sentì le sue zampine fredde che le si aggrappavano e i suoi occhi opachi che prendevano vita mentre si annidava nella sua mano con un cinguettio di riconoscenza. «Dopotutto, adesso un regalo di Natale ce l'ho», disse sorridendo lei. «Ho sempre desiderato un uccellino e questo mi farà compagnia. Volerà via appena se ne avrà l'occasione e morirà in ogni caso», disse Bessie. «Sarebbe molto meglio se non perdessi il tuo tempo con lui. Non può pagare per le tue cure e mia madre dice che non vale la pena di aiutare la gente che non può aiutare noi», aggiunse Kate. «Mia madre mi ha detto, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te e io sono sicura che mi piacerebbe che qualcuno mi aiutasse se stessi morendo di freddo e fame. E ricordo anche il detto, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo pettirosso è il mio piccolo prossimo e io lo amerò e mi occuperò di lui, proprio come vorrei che il nostro ricco vicino ci amasse e si occupasse di noi», rispose Tilly. Si piegò appena davanti, soffiando il suo fiato caldo sull'uccellino che guardò in alto verso di lei con occhi fiduciosi, sentendo e riconoscendo subito un'amica. «Che strana che sei», disse Kate. «Ti preoccupi per questo sciocco volatile e parli di amare il tuo prossimo con quel tono così serio. Mr. King non si preoccupa affatto per te e non lo farà mai, sebbene sappia perfettamente quanto siete poveri. Quindi non credo che il tuo piano ti porterà lontano». «Io ci credo e sarò ben contenta di fare la mia parte», rispose Tilly. «Ora devo salutarvi e spero che passerete un buon Natale e che riceverete un sacco di belle cose». Appena lasciate le sue amiche, continuando da sola il cammino verso la vecchia casetta in cui viveva, lo stato d'animo di Tilly cominciò a peggiorare. Improvvisamente si sentì molto povera. I suoi occhi si riempirono di lacrime perché pensava a tutte le piccole cose che gli altri bambini avrebbero trovato nelle loro case la mattina di Natale. Sarebbe stato così bello immaginare di ricevere qualche dono e ancora più bello riuscire a regalare qualcosa di grazioso a sua madre. A loro mancavano tante comodità e non c'era nessuna speranza di riuscire a procurarsele. Per la piccola famiglia era già abbastanza difficile anche solo rimediare il cibo e la legna da ardere. «Non ti preoccupare, uccellino», sussurrò Tilly. «Faremo del nostro meglio e saremo felici malgrado le ristrettezze. Tu passerai un buon Natale, comunque, e io so che Dio non si dimenticherà di noi, anche se qualcun altro lo fa». Tilly si fermò un istante per asciugarsi gli occhi e poggiarsi sulla guancia il morbido petto del pettirosso. La creaturina le dava molta consolazione, anche se tutto quel che poteva fare per lei era volerle bene e nulla di più. «Vedi, mamma, che bel regalo che ho trovato», gridò, entrando in casa con una faccia allegra, come un sole splendente in una stanza buia. «Sono contenta, cara, visto che non sono riuscita a procurare alla mia bambina nient'altro che una mela rossa. Povero uccellino, forza, presto, dai un po' del tuo pane caldo e del tuo latte». «Ma mamma, questa tazza è troppo piena, temo che tu mi abbia dato tutto il latte», disse Tilly, sorridendo per la bella zuppa fumante che era lì pronta per lei. «Ne ho tanto, cara, siediti e riscaldati i piedi, poi metti l'uccellino nel cesto su questa flanella morbida». Dopo averlo sistemato teneramente nel cestino, Tilly sbirciò nella credenza e vide solo del pane secco. «Oh, che cara!» esclamò Tilly tra sé. «La mamma ha dato a me tutto il latte ed è rimasta senza il tè, perché sa bene che ho fame».
La sorprenderò preparandole una buona zuppa mentre è fuori a spaccare la legna. Non appena la madre lasciò la stanza, Tilly prese la vecchia teiera e versò con cura una parte del latte. Poi prese dalla tasca un grosso panino che le aveva dato una delle sue compagne di scuola. Lo aveva risparmiato proprio per questo scopo. Tostò una fetta del panino e mise su un pezzetto di burro sul piatto in modo che la mamma potesse imburrarla. Quando la madre rientrò, trovò la tavola spostata in un angolo caldo, una tazza di tè bollente già pronta e Tilly e l'uccellino che aspettavano pazienti. Una cena così povera eppure così felice, perché l'amore, la carità e la felicità erano ospiti graditi attorno a quell'umile tavola. Quella vigilia di Natale fu più dolce persino di quella delle grandi case, dove le luci brillavano, i cammini ardevano, un grande albero risplendeva, suonava la musica e i ragazzi ballavano e giocavano. «Dobbiamo andare a letto presto», disse la madre di Tilly, quando si sedettero vicino al fuoco. «Dobbiamo risparmiare legna, perché ne abbiamo solo fino a domani. Il giorno dopo mi pagheranno per il mio lavoro e potrò comprarne una dell'altra». «Se soltanto questo uccello fosse fatato ed esaudisse 3 desideri», disse Tilly con calma, «quanto sarebbe bello, ma il poveretto non può regalarmi niente e non può dare nessun aiuto». Tilly guardava il pettirosso, che stava nel cestino con la testa sotto l'ala, non molto più grande di una piccola palla di piume. «Una cosa può dartela, Tilly», disse la madre, «può darti il piacere di fare del bene. Questa è una delle cose più dolci della vita e possono goderne tanto il ricco quanto il povero». Finito di parlare, la madre di Tilly accarezzò dolcemente i capelli di sua figlia con la mano stanca. D'un tratto, Tilly sobbalzò sorpresa e puntò il dito verso la finestra. «Ho visto un volto umano», sussurrò spaventata. «Stavo guardando dentro, adesso è andato via, ma l'ho visto davvero». La madre di Tilly si alzò e andò alla porta. «Forse si tratta di un passante attirato dalla luce», disse. Il vento soffiava freddo, le stelle brillavano luminose, la neve si era posata sul campo e sul bosco e la luna di Natale risplendeva in cielo, ma nessun essere umano era visibile nei dintorni. «Che tipo di volto era?» chiese la madre di Tilly, chiudendo stretta la porta. «Una faccia non brutta, mi pare, ma ero talmente sorpresa di vederla che non so dire come fosse fatta». «Vorrei che ci fosse una tendina», disse Tilly. «A me piacerebbe lasciare che la nostra luce illumini anche fuori di sera, perché la strada è buia e solitaria e il valugino della nostra lampada fa piacere alla gente che passa. Possiamo fare così poco per i nostri vicini. Sono contenta se riusciamo perlomeno a confortarli nel cammino», disse la madre di Tilly. «Adesso metti queste povere vecchie scarpe ad asciugare e vai a letto, cara. Torno presto». Tilly se ne andò, portando l'uccellino a dormire con sé nel suo cestino, accanto al letto, casomai durante la notte si sentisse solo. In un istante la piccola casa fu buia e silenziosa. Quando la mattina di Natale Tilly scese e aprì la porta, mandò un gran grido, batté le mani e poi tacque, restando senza parole per la meraviglia e la gioia. Lì, vicino alla discesa, c'era una gran pila di legna da ardere, pronta all'uso. C'era anche un gran fagotto e un cesto con un meraviglioso mazzo di rose d'inverno, di agrifoglio e di sempreverdi legati fra loro. «Oh mamma, chi può aver lasciato questa roba?» gridò Tilly, pallida per l'agitazione e la sorpresa. Uscì per portare in casa il cestino e sua madre e pochi gradini più sotto si recò per prendere il fagotto. «Il migliore e il più caro tra gli angeli di Natale si chiama Carità», rispose la madre di Tilly, mentre via via che disfaceva il fagotto gli occhi le si inondavano di lacrime. «Va in giro il giorno di Natale compiendo buone azioni come questa e non rimane mai per ricevere i ringraziamenti». Lì davanti c'era tutto, tutto quello che Tilly aveva immaginato. C'erano coperte calde e spesse, lo scialle avvolgente, un paio di scarpe nuove e, cosa migliore tra tutte, un bel cappello infernale per Bessie. Il cestino era pieno di cose buone da mangiare e sui fiori c'era un bigliettino che diceva: «Per la ragazza che ama il suo prossimo come se stessa». «Mamma, penso davvero che il mio uccellino
sia un angelo travestito e che tutte queste splendide cose siano venute da lui», disse Tilly, piangendo e ridendo di gioia. Sembrava veramente così. Mentre Tilly parlava, l'uccellino volò sulla tavola, saltò sul mazzolino e arrampicandosi tra le rose, cominciò a cinguettare con la poca forza che aveva. Il sole entrò sfiorando i fiori, l'uccellino e la bambina felice con sua madre. Nessuno vide la traccia di ombra attraverso la finestra o seppe mai che la sera prima Mr. King aveva visto e udito le ragazze. Nessuno immaginò, neppure lontanamente, che il ricco vicino avesse appreso una lezione impagabile dalla sua piccola vicina povera. E l'uccellino di Tilly fu un angelo di Natale, perché lei, donando amore e tenerezza a quella creatura indifesa, procurò bei regali a se stessa, la felicità a un benefattore ignoto, la fedele amicizia di un piccolo amico che non volò via, ma rimase con lei finché la neve non si sciolse, trasformando per lei l'inverno in estate. Forse quindi è questo il segreto del Natale, se Pascoli e l'Alcott potessero parlarci insieme, che i peridoni non fanno rumore quando arrivano, ma entrano piano, si siedono accanto e rimangono. E allora, se torniamo a quella frase semplice, con gli occhi che brillano: sono così contenta che domani sia Natale, anche se non avrò nessunissimo regalo. E forse, senza saperlo, quella bambina stava parlando anche di noi e di tutto ciò in cui speriamo, senza tuttavia metterlo in una lista.
Thank you. Thank you. Thank you.